4 mattino.
Le 8, 14 minuti e 48 secondi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questa è la seconda parte di 24 mattino, è la seconda parte oggi perché dalle 6 e mezza in questo giorno di festa, beh, ce la siamo presa più comoda e non siamo andati in onda. Al microfono sempre Simone Spezia. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp 800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta. A partire dalle 8.30 circa, 8.35, parleremo della vicenda di Patrick Zaki, lo studente egiziano detenuto nelle carceri del suo paese, lo studente dell'Alma Mater di Bologna. E Patrick Zaki sarà il nostro punto di partenza in realtà per allargare il discorso, perché già qualcuno ci dice: perché parlate tanto di Zaki e parlate poco dei pescatori italiani bloccati in Libia? Beh, allora parliamo di Zaki anche perché ci sono, si calcola secondo Amnesty International, 60.000 detenuti politici in Egitto, ma parleremo anche dei pescatori. Il grande tema è come un paese democratico deve trattare con gli autocrati, come si deve muovere la nostra politica estera in situazioni di questo genere, quando ci sono interessi commerciali e interessi geopolitici. 800 24 00 24, c'è chi dice dobbiamo smettere di vendere le armi all'Egitto, c'è chi dice invece bisogna alzare la voce e però mantenere i rapporti. Sono due visioni, no? Una un po' più di realpolitik, una un po' meno, che si confrontano. Se volete intervenire il numero è quello e lo conoscete. È il momento come sempre di un punto di giornata con il nostro Paolo Mieli. Paolo, buongiorno, eccoci.
Buongiorno, sono molto impressionato dal fatto che la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, abbia contratto il Covid. Innanzitutto mi dispiace, le rivolgo caldi auguri, come credo abbiano fatto tutti, ma mi hanno colpito le modalità. Dunque, c'era un consiglio dei ministri, lei aveva fatto il tampone, il medico la stava avvisando ma aveva perso la telefonata, lei è entrata nel Consiglio dei Ministri che è iniziato, su un sito internet è rimbalzata la notizia positiva alla ministra Lamorgese e mentre questo sito internet diffondeva la voce è arrivata su WhatsApp a lei la comunicazione del medico e ha informato i colleghi che si sono alzati, se ne sono andati. I giornali pubblicano, molti giornali, fra cui Corriere della Sera, pubblicano anche la mappa di come erano seduti. Per la cronaca, vicino a lei c'erano Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede che si sono messi subito in isolamento e accanto a Luigi Di Maio Giuseppe Conte, non so se si sia messo in isolamento anche lui, ai lati opposti del tavolo, ecco, lo dico per i loro familiari, i più sicuri dovrebbero essere Dario Franceschini, Roberto Speranza e Paola Pisano, quelli erano i più lontani. Però torniamo alle modalità, ma c'è in Italia una strana cultura del tampone: se uno fa il tampone aspetta il risultato e ci riflette su e poi prende il decisione, non è che va a partecipare al Consiglio dei Ministri e dice beh il tampone lo guardo dopo il risultato. Eh sì. Lo dico perché in generale mi sembra che il tampone così, è una cosa che si fa sicuri dell'esito e poi tutti vanno via allegramente. Tra l'altro credo che questi tamponi, non so quello della Lamorgese, sono quei tamponi che danno un esito abbastanza in fretta, non quelli che te lo danno ore e ore o giorni dopo. E direi che il ministro dell'interno, sì, ripeto, il ministro dell'interno aspetti l'esito del tampone.
Sì, al limite Paolo, al limite si collega in videoconferenza, no? Cioè non va alla riunione. No?
Sì, ma appunto chissà quanti oggi usano il tampone in questo modo. Si fanno il tampone come se il tampone fosse il vaccino. E a proposito del vaccino, insomma, ieri, nonostante i dati, quelli del sabato e della domenica, sono tutti dati in ribasso, ormai ci siamo abituati, l'abbiamo detto varie volte, però il tasso di positività, cioè il rapporto fra testati e positivi è salito a 12,3, io insomma lo trovo un dato un po' allarmante, anche perché molti virologi, non so come immunologi, fra cui Pierluigi Lopalco, dicono che la terza ondata è inevitabile. Walter Ricciardi dice che adesso avremo 2 mesi terribili, cioè fino a fine febbraio, se capisco, da Natale in poi avremo 2 mesi terribili, ho usato la parola terribili. Il Papa è ottimista perché ha programmato un viaggio in Iraq dal 5 all'8 marzo, quindi appena chiusi i 2 mesi terribili, il Papa immagina di andare a fare un viaggio in Iraq e il governo è per aria. Allora, riassumiamo, il voto di domani, quello sulla modifica del MES, del regolamento, non su prendere il MES, ma sulla modifica del MES, tutti danno per scontato che grazie a un aiuto sotto banco di alcuni parlamentari di Forza Italia e poi il fatto che i grillini sono ormai in ordine sparso, stanno tutti rientrando.
Riemergono personaggi che quasi non ricordavamo, Gaetano Quagliariello, Paola Binetti, Sandra Mastella, niente male.
Questi sono gli eroi del giorno, i responsabili, perché ogni volta che i governi vacillano si pescano dei nomi dal dimenticatoio o dal campo dell'improbabilità, gente che uno non immagina neanche che sia parlamentare, e questi giungono in soccorso. Ce la farà, ma ce la fa così male il governo che ieri Conte ha ricevuto una telefonata che i giornali registrano come un po' allarmata di Angela Merkel, il capo dello Stato, tutte le indiscrezioni dicono che è preoccupato, anche perché sull'altra vertenza, quella del Recovery Fund, Renzi e i suoi parlamentari hanno dato appuntamento, cioè adesso innanzitutto tu blocca e sembra che Conte si stia rimangiando quella mega struttura piramidale, la piramide di paura, l'abbiamo definita, con 6 manager, 300 non so quanti sottoposti, che andranno poi moltiplicati al doppio perché dimenticheranno le donne e quando se ne accorgeranno dovranno aggiungere altri 300 tecnici donna per far vedere che hanno rispettato la parità di genere, una cosa ridicola ma che accadde con la task force di Colau, è sempre accaduta, ogni volta poi bisogna infilare delle donne che entrano a titolo donna. Però sembra che se la stia rimangiando, perché Renzi su quello la sta usando come piede di porco per far saltare la maggioranza, e devo dire che mi sembra che questa volta il PD e persino una parte notevole del Movimento 5 Stelle abbia la stessa sensibilità di Renzi. È come se tutti pensassero, oddio, affidiamo a questo signore e alle sue manie di grandezza l'idea di affrontare la terza ondata con i tassi di positività che salgono, da amministrare 209 miliardi che ci arrivano, ammesso che arrivino, perché poi l'Europa assiste a questa cosa e questo diventa un elemento di valutazione anche per i paesi che si oppongono, i paesi frugali. Dimmi, sento
Paolo,
che...
No, perché ero curioso di sapere da te, ma si staglia la figura, il profilo di Draghi sullo sfondo, secondo te?
Ancora no, perché finché si litiga sulle... Sì, sta, i giornali sono pieni, non c'è giornale che non abbia il nome di Draghi e tutti lo mettono in positivo, nel senso che appare come l'unico uomo capace di guidare un'operazione come quella che ho descritto, però per il momento c'è un tale caos. E poi, siccome Conte è molto astuto, ha imparato a fare politica molto bene, non si fida di nessuno e va avanti per la sua strada e ha l'evidente sostegno di Mattarella, un Mattarella adesso preoccupato, e allora tutti dicono, vuoi vedere che ce la fa anche stavolta, e quindi i tifosi di Draghi si tengono in disparte
per il momento. Senti, si tengono in disparte e nel frattempo tentano di accedere all'app per il cashback, probabilmente senza riuscirci. Questa storia di
non voglio che tu me ne parli io, perché è l'ennesima prova, anche questo dà ansia, perché non ha un rapporto diretto con la malattia, ma è come con la malattia o col contagio. Ma è possibile che tutte le volte che si debba fare una cosa sul così di tipo tecnologico, salti per aria il primo giorno, ci sia questa confusione, è dai tempi dell'INPS, qui li abbiamo seguiti tutti, i vari bonus, l'app Immuni, tutto è saltato, cioè tutto al momento, i monopattini, tutto al momento di arrivare a comprare un monopattino o applicare un'app sul proprio telefonino. Io stesso lo dico, pur avendo un telefonino moderno, il mio non lo prende l'app Immuni, capisci? Non so perché, non so, quindi non voglio fare pubblicità, non dico la marca, sì. Sono molto schivo e attento su questo, però il mio telefonino non prende l'app Immuni, ma ti pare a te che si possa fare un'app, vabbè, insomma, tu lo prende?
Sì, io sono,
tu sì, ce l'hai quindi?
Sì, esattamente, la controllo.
E si è mai attivato?
La controllo tutti i giorni per sicurezza, no, non mi ha mai segnalato un contatto, l'ha segnalato una volta a mia moglie con 14 giorni prima, c'era un contatto di 14 giorni prima, quindi
è come il responso della Lamorgese, esatto, 14 esatto. Giorni prima. Cioè, queste cose o si riescano a fare in tempo reale oppure non è che abbiano molto senso, sono le tecnologie applicate all'italiana. E,
ascolta,
insomma,
Paolo,
questa cosa, dimmi.
No, ti volevo portare su un altro tema, poi il tema che tratteremo più avanti nel corso della trasmissione, che è la vicenda di Zaki, perché qua il protagonista è certamente lo studente egiziano detenuto in Egitto, però forse il vero protagonista della giornata di ieri politico è stato Emmanuel Macron,
Eh beh sì, perché tutti ci siamo stupiti che il no a Patrick Zaki, una cosa indecente, perché ormai tra l'altro questo no, spero di aver capito che è un rinvio di 45 giorni, ma non un no definitivo, avviene mentre Al-Sisi, il presidente egiziano, si trova a Parigi, grandi abbracci con Macron, che è riuscito contestualmente a fare rilasciare tre attivisti colleghi di Zaki, della stessa organizzazione, di un'organizzazione molto simile a quella di Patrick Zaki, lasciati così, rilasciati all'istante. E allora tutti a dire perché Macron è più potente, lui sì che sa come si fa, mentre invece i nostri, e giù di nuovo discorsi sul governo, non capiscono niente, il ministro degli esteri, secondo me non è così, è ancora più grave, è che Macron una politica d'area ce l'ha, per esempio Macron è nemico della Turchia, adesso semplifico, nemico di Erdogan esattamente come Al-Sisi, e quindi c'è un quadro, noi non si capisce più, abbiamo perso la bussola in Libia, nei rapporti con la Turchia, nei rapporti con l'Egitto, non si sa chi sia l'Italia, ed è un rilievo che non faccio solo al ministro degli esteri ma all'intero governo, da che parte stiamo, che ruolo giochiamo, ogni tanto ci dicono abbiamo ricevuto, ci hanno affidato la tal missione, ma in realtà la posizione dell'Italia in politica internazionale si è persa definitivamente.
E la vicenda, e anche forse anche la vicenda dei pescatori no, detenuti in Libia, ne è un
ovvio
pezzo,
che
è un
fa
pezzo
parte
di questa
questo. Non abbiamo nessuna autorevolezza. Quando uno ci dà uno strattone o ricompriamo pescatori o persone da rilasciare pagando soldi, pagando l'ira di Dio, oppure non avremo niente perché non abbiamo merce politica da scambiare, non siamo nessuno.
Ecco qua.
È senti, un brutto fatto.
Parliamo di tre persone invece che sono qualcuno, due nel mondo dell'impresa e uno invece nel mondo della musica, ossia, hai visto questa partita da questa storia di Ruby Ritter, ne abbiamo parlato in rassegna stampa, è affascinante questa vicenda, questo 38enne co-amministratore delegato di Zalando, grande piattaforma per l'acquisto di vestiti online, che ha deciso di rinunciare alla sua qualifica perché ha parlato con la moglie e si sono detti ok, fino adesso il senso era un po' questo, fino adesso è stato il mio turno, nel senso ho fatto io carriera, adesso devi pensare tu alla tua carriera, io abbandono e penso ai nostri figli. Non male come scelta, eh?
Non male, la cosa che mi ha colpito è che nel mondo anglosassone e limitrofi questa cosa sta diventando consistente, perché abbiamo appena detto, ti ricordi qua in rassegna, che il marito di Kamala Harris ha lasciato il suo lavoro per far assistere la moglie, così l'ex capo dell'FBI. James Rubin, che era portavoce del Dipartimento di Stato USA, ha lasciato per assistere a per far compagnia a sua moglie Christiane Manpour, che è una giornalista famosissima della CNN, il marito della premier danese. Qua i giornali stanno cercando precedenti italiani e l'unico eroe che hanno trovato in questo senso è Sergio Cofferati, quando molti anni fa lasciò il posto di sindaco di Bologna, che doveva ricandidarsi per seguire la moglie da cui aveva avuto la nuova moglie da cui aveva avuto un bambino a Genova. A me sembra un po' pochino rispetto alla quantità e alla grandezza dei personaggi stranieri che noi abbiamo. Comunque lode a Sergio Cofferati, che ha aperto una strada che dietro di lui si è subito richiusa, però perché non mi sembra le donne qua in Italia servono solo per essere infilate nelle task force quando ci si accorge che non ce ne sono abbastanza.
Chiuderei con
e poi gli altri personaggi penso che siano: uno, Elon Musk, no? Che ha annunciato che lascerà tutto e si terrà solo i soldi per costruire una città su Marte. Perché lui è convinto che si farà una città su Marte e lui vuole i soldi. Ma uno che dice vendo tutto e tengo solo i soldi per fare una città su Marte vuol dire che tiene tutto, anzi deve guadagnare molto di più, quanto abbia guadagnato nella sua vita. Però lui dice che non vuole avere più beni terreni, una casa di proprietà, nulla, tiene solo pronte le risorse per fare la città su Marte. E poi un altro invece che ha venduto tutto è Bob Dylan. Oggi la notizia è quasi sulle prime pagine quasi tutti i giornali, che ha venduto tutti i suoi testi, tutte le sue canzoni a una multinazionale della musica, guadagna 300 milioni in diritti d'autore, e tutti sono straniti, devo dire, da questa vendita. Primo perché Dylan è sempre stato un personaggio schivo, ti ricordi anche quando ricevette il premio Nobel si tenne in disparte, sembrava che non lo volesse prendere, chissà perché. E si interrogano se non ci siano motivi misteriosi, non so, un rapporto strano con l'epidemia di Covid, l'idea di pigliarsi i soldi, lasciarli ai suoi eredi e chiudere la partita, almeno sotto il profilo economico, oppure ha bisogno di soldi, oppure è malato. Insomma, i giornali fanno le domande più pessimistiche, nessuno festeggia la notizia dicendo che bravo Bob Dylan, tutti si interrogano sul mistero di questa vendita di Bob Dylan. In effetti
vedremo se si scioglierà nei prossimi giorni. Caro Paolo, ci sentiamo domani mattina, buona giornata.
Grazie a te, ciao.
Le 8, 36 minuti e 32 secondi per la giornata di oggi. In questa giornata di festa, per così dire, ci sganciamo un po' dalla politica, ma alla fine, come vedrete, nemmeno troppo, perché le questioni che affronteremo oggi hanno molto a che fare con la nostra politica estera e come la conduciamo, come dicevamo poco fa anche con Paolo Mieli. Ieri, 7 dicembre, il giudice della terza sezione del Tribunale Antiterrorismo del Cairo in Egitto ha deciso che lo studente egiziano Patrick Zaki, 29 anni, dovrà restare in carcere altri 45 giorni. È uno di quelli che, secondo le organizzazioni umanitarie, sono i 60.000 detenuti politici in Egitto. La questione Zaki è, se volete, il punto di partenza di questa nostra riflessione di questa mattina, che comprenderà anche la questione Regeni e anche la questione dei pescatori detenuti dal 1 settembre in Libia, catturati dagli uomini del generale Haftar e per i quali, per farli ritornare in Italia, si richiede la liberazione di 4 presunti calciatori che in realtà sono condannati in Italia per traffico di esseri umani, sono in sostanza degli scafisti. E quindi in generale il tema è, se volete, come, che relazione si deve tenere con delle autocrazie o con degli autocrati, fino a che punto possiamo spingere una, possiamo spingerci ad avere una buona relazione con questo mondo nel momento nel quale ci sono violazioni palesi dei diritti umani che riguardano tra l'altro in questo caso direttamente l'Italia per molti versi, a fronte anche del fatto che il generale al-Sisi ieri è stato ricevuto con tutti gli onori a Parigi da Emmanuel Macron, che ha confermato tutti gli accordi per la fornitura di armi, a fronte del fatto che noi con l'Egitto abbiamo dei rapporti commerciali e delle necessità geopolitiche nei rapporti con l'Egitto che sono ovviamente molto forti. L'Egitto è il primo paese di destinazione delle nostre armi, giusto per darvi un'idea. E c'è qualcuno che propone, dice, noi dovremmo smettere di vendere le armi all'Egitto. Le vostre idee, le vostre opinioni su questo sono benvenute. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete. E ovviamente l'800-2400-24 se vorrete intervenire in diretta. Saluto Luigi Manconi, ex senatore del Partito Democratico, già presidente della Commissione del Senato per la tutela dei diritti umani, ex sottosegretario alla giustizia, che si occupa tantissimo di questi temi. Manconi, buongiorno e bentornato ai microfoni. Eccoci qua. E anche Ugo Tramballi, consigliere dell'ISPI, ero indeciso se far finta e dare del lei a Ugo Tramballi, ma lo sapete, è stato talmente tanto a lungo corrispondente, inviato del Sole 24 Ore, voce qua di Radio 24 sugli argomenti di esteri, che non farò nemmeno finta. Ugo, buongiorno e benvenuto, eccoci.
Ciao.
Ciao, ciao, eccoci qua. Allora Manconi, cosa dovremmo fare?
Dovremmo operare con la consapevolezza di essere uno Stato sovrano, perché quello che si dimentica è che sia nel caso di un nostro connazionale torturato e ucciso al Cairo, sia nel caso di Patrick Zacchi, uno studente di una nostra università, quello che viene insidiato è proprio la nostra autorità come Stato indipendente, come Stato sovrano, che oltretutto ha ripetutamente definito l'Egitto uno Stato amico, un paese alleato. L'Italia è come se avesse un complesso di inferiorità nei confronti di quel paese, una sorta di senso di colpa in nessun modo motivato, e dunque non agisce sulla base dei propri punti di forza, ad esempio il fatto da lei citato che esiste un export dell'Egitto nei confronti dell'Italia, che esiste un flusso turistico tra Italia, Europa e Egitto che fa sì che l'Italia abbia bisogno dell'Egitto, ma l'Egitto ha bisogno, e come ha bisogno dell'Italia. Ecco, l'Italia non svolge assolutamente questo ruolo, non ha una propria politica estera indipendente capace di combinare insieme rapporti politico-diplomatici, rapporti economico-finanziari e tutela dei diritti fondamentali della persona. Quest'ultimo tema è sempre l'ultimo all'ordine del giorno, sempre l'ultimo, il più trascurato, il più ignorato dell'agenda politica delle relazioni sovranazionali. Il punto è questo, che dietro l'alibi delle relazioni commerciali l'Italia rinuncia ad avere una qualunque funzione di pressione, di esercizio di autorità, di rapporto tra stati sovrani con quelle che sono sistemi dispotici. Il nodo è questo. Infatti, cosa si sente dire, e credo che molti ascoltatori lo diranno, beh, la politica estera dell'Italia la svolge l'ENI, oppure si sente dire l'Italia come poteva avere verità sul caso Regeni dal momento che c'è un flusso commerciale, dal momento che la politica estera italiana è condizionata dalle relazioni economiche, dal momento che c'è il giacimento di Zohr. Ma il giacimento di Zohr è interesse dell'Egitto, è interesse dell'Italia. Ecco, l'Italia non sa giocare questo ruolo. Penso per una sorta, dicevo, di complesso di inferiorità. Questo produce inerzia e l'Italia, in nome di un realismo straccione, rinuncia ad avere un proprio ruolo.
Ugo Tramballi, hai sentito la definizione di Manconi? Realismo straccione,
come... sì, la definizione ancora migliore l'ha data Manconi poco prima, il complesso di inferiorità che hanno tutti i governi di centrodestra, di centrosinistra della storia d'Italia. Paradossalmente fu Andreotti forse l'unico ad avere una posizione molto furba ma anche sempre molto precisa della, dico paradossalmente perché sappiamo poi tutto il resto che fece Andreotti nel nostro paese. Ma comunque il nostro problema è sempre quello di pensare che sia o l'uno o l'altro, cioè o i diritti umani o gli affari. Invece le due cose vanno assolutamente insieme, cioè se noi avessimo dopo le vergognose dichiarazioni dei giudici egiziani 10 giorni fa, insistendo di nuovo che Giulio era stato ucciso da dei criminali comuni, noi avessimo richiamato per una settimana, 10 giorni, un mese l'ambasciatore Cantini, il nostro ambasciatore a caso, non ci sarebbe stato nulla di male, sarebbe stato un bel segnale politico e non sarebbero cambiati i nostri accordi e i nostri interessi in Egitto. Al-Sisi non può cacciare Leni, perché Al-Sisi ha forse più bisogno del Leni di quanto noi abbiamo bisogno di Al-Sisi e del gas di Zohr. È questo che noi dobbiamo capire. Una cosa non esclude l'altra, questo naturalmente lo può fare un paese che non ha complessi di inferiorità, che ha una visione internazionale un pochettino più ampia. Lo so che è antipatico dirlo perché i francesi storicamente ci sono antipatici dai tempi di Bartali, però dovremmo forse imparare da Macron. Ieri Macron non ha solamente affermato, riaffermato gli affari e gli interessi francesi con l'Egitto, ma li ha anche estesi. Non solo ha ricordato che comunque l'Egitto, e questo è vero, sfortunatamente è un paese strategicamente importante in quella regione, per la cosiddetta stabilità di quella regione, ma Al-Sisi davanti a Macron, Macron davanti ad Al-Sisi e davanti a testimoni, cioè alla stampa internazionale, ha ricordato ad Al-Sisi tutti i limiti e tutte le brutalità del regime, ha ricordato che se nella lotta contro il terrorismo serve molto di più avere una società aperta, accettare la discussione, accettare le opposizioni, non mettere in galera i giovani con l'accusa di essere dei terroristi. Macron, naturalmente l'Egitto non è l'unico paese, sfortunatamente, non solo ce ne sono altri, ma dobbiamo sapere che nel mondo di questo secolo che ci aspetta, il numero delle autocrazie e dei regimi liberali è in aumento. Non solo in Asia, non solo in Cina, in Russia e in altri paesi, ma ce l'abbiamo perfino dentro l'Unione Europea, la Polonia, l'Ungheria. Ecco, anche per esempio con la Cina, è inutile che gli dica che regime è la Cina, ma lo sappiamo tutti. Il presidente Xi anche ha detto chiaramente che il suo sistema illiberale, brutale, è migliore del sistema occidentale democratico. Ebbene, noi abbiamo per esempio con la Cina, siamo l'unico paese del G7 che con quel regime ha aderito alla Via della Seta, che come sappiamo non è solamente un grande progetto infrastrutturale, commerciale, ma dentro c'è anche tanta geopolitica, cioè l'espansionismo, il tentativo cinese di allargare la sua sfera di interesse. Noi siamo l'unico paese del G7 ad avere formalmente aderito alla Via della Seta, l'OBO. Quando Giulio è venuto in visita in Italia, noi gli abbiamo venduto arance siciliane per 1 miliardo di euro. Gli ha preso l'aereo, è andato in Francia, ha fatto un accordo da 40 miliardi di euro con la Francia comprando Airbus. La Francia non aderisce alla Via della Seta. Ecco, questa è un'altra dimostrazione. Con la Cina bisogna fare affari, perché la Cina è un grande paese, un paese che è ammirabile, ammirevole per quello che sta facendo il piano economico, ma questo non vuol dire che si debba aderire totalmente al valore di quei paesi.
Certo, e al loro progetto geopolitico, certo. Una pausa.
4 mattino.
L'Italia ha fatto la purista quando è successo il problema Regeni e il giorno dopo i francesi ci hanno fregato $1 miliardo di commesse, chiaro? Per non ottenere assolutamente nulla, nulla.
Secondo me, per risolvere, non per risolvere, per affrontare seriamente il problema, deve essere portato al livello comunitario e la comunità europea che in questi casi deve intervenire.
Se dovessimo non trattare o non vendere armi o non fare affari commerciali o con i paesi che non considerano i diritti umani, non dovremmo trattare con mezzo mondo, a cominciare dall'Iran, che quando venne in visita addirittura coprimo le statue e ci coprimo la testa.
È un po' il tema di fondo, però come avete sentito qua Luigi Manconi e Ugo Tramballi concordano sul fatto che si può continuare a fare affari con le autocrazie, però facendo sentire la propria voce, mantenendo una certa strategia politica, una certa linea. Manconi, quanto secondo lei, dato che molti ascoltatori ci sollecitano anche sulla vicenda dei pescatori detenuti in Libia, quanto è un pezzo di quello che abbiamo raccontato finora, la vicenda dei pescatori, secondo lei?
È un pezzo assolutamente integrato dentro questo deficit di politica estera, perché appunto rivela questa incapacità di avere una relazione da pari a pari con altri stati, e questo deficit è ancora più mortificante perché stiamo parlando di stati dispotici, oppure stati attraversati da guerre tribali e dunque instabili. Ma c'è una questione che davvero mi preme evidenziare. Tra l'Italia e l'Egitto attualmente c'è una piena normalità di relazioni politico-diplomatiche. L'Italia dal 2016 è stata raggirata, manipolata, derisa dal regime dispotico di Al-Sisi, e tutto ciò non ha incrinato in alcun modo l'ordinarietà delle relazioni diplomatiche. Quando il 14 agosto del 2017 l'ambasciatore italiano Caio, che era stato richiamato in Italia, fu nuovamente rinviato in Egitto, si disse che questa scelta, ribadisco, fatta il 14 agosto, quindi in piena estate, in piena festività, venne detto che quella scelta aveva lo scopo di agevolare le relazioni tra la procura italiana e la procura egiziana al fine di migliorare l'attività ricerca giudiziaria dei responsabili della morte di Giulio Regeni. Dal 2014 a oggi quella cooperazione giudiziaria allora promessa non ha fatto il minimo passo avanti, e nel frattempo le relazioni politico-diplomatiche sono rimaste inalterate. E allora si pone davvero la questione: cosa intende l'Italia per attività di pressione nei confronti dei sistemi autocrati per ottenere il rispetto dei diritti umani, intanto dei nostri connazionali, ma poi all'interno di quei paesi? Non dobbiamo mai dimenticare che la sorte di Giulio Regeni, rapito, sequestrato, seviziato e ucciso, è una sorte condivisa da centinaia e centinaia di egiziani.
Sì. E quello è quello che dicevamo, mi scusi Manconi, quando parlavamo dei 60.000 detenuti politici in Egitto. Siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora un minuto. Ugo Tramballi, ho una domanda per te. Un ascoltatore poco fa evocava l'intervento dell'Unione Europea in situazioni di questo genere, e a me ha richiamato alla mente l'accordo, quella sorta di patto col diavolo che noi abbiamo con la Turchia e con Erdogan per la questione dei migranti, i soldi che l'Europa paga e con i quali il Erdogan ci mette costantemente sotto ricatto per esattamente quello, per tenere i migranti in Turchia, per non farli passare da quella rotta là. E quindi forse anche Bruxelles, no, la voce in capitolo che può mettere in situazioni di questo genere, cioè una certa pavidità ce l'ha su questo fronte.
Certo, indubbiamente. Prima tu citavi il caso appunto dei nostri pescatori. Io credo che velocemente che le autorità libiche, chiamiamole autorità di quella parte della Libia, agiscono così anche perché appunto non ci temono. Non dimentichiamo, per tornare al caso Regeni, che quando c'è stata un'audizione 10 giorni fa alla commissione senatoriale, un ex presidente del Consiglio italiano, Matteo Renzi, ha detto che ha avuto il coraggio di dire che il governo egiziano ha collaborato sul caso Regeni. E tutto questo, hai ragione, accade anche perché l'Unione Europea fino ad ora è sempre stata molto debole, molto latitante su queste tematiche in molti paesi del mondo, ed è questo secondo me l'obiettivo. Noi tendiamo sempre a ragionare appunto su cosa fa l'Italia, cosa ha fatto la Francia, guardiamo la Francia e i tedeschi cosa fanno. In realtà dovremmo cominciare a ragionare in termini più europei, essere insieme. Il caso Regeni ha svelato appunto la totale assenza dell'Unione Europea e lo sviluppo degli interessi singoli per fregare gli interessi italiani, come hanno fatto gli inglesi, come hanno fatto anche i francesi e i tedeschi. Io credo che questo sia assolutamente necessario, proprio perché, come dicevo, ci aspetta un mondo molto più pericoloso e molto più complesso di quello di prima, di quello uscito dalla guerra fredda, e noi dobbiamo essere davanti. È la grande occasione dell'Unione Europea dal punto di vista economico, degli aiuti ai paesi europei, ma anche dal punto di vista della politica internazionale. Deve avere una politica e una politica di diplomazia e una politica di difesa comune.
Grazie Ugo Tramballi, grazie Luigi Manconi, Peter Bescapè in regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione. Noi ci risentiamo domani mattina, consueto orario, 6:30. Una buona giornata da Simone Spezia, ciao.